Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao e bentornati in un nuovo episodio del Pointer Podcast. Questo è il primo episodio da quando abbiamo iniziato il nostro podcast in cui sono da solo, più o meno, diciamo, nel senso che non abbiamo oggi insieme a me Alessandro e Eugenio. Era successo che ne fosse mancato uno dei due, ma almeno due persone tra di noi c'erano sempre state. Oggi purtroppo Eugenio ha avuto qualche problemino e non è presente, Alessandro ha avuto un altro, un imprevisto e non è presente. Quindi, per non essere solo, ho coinvolto la nostra copywriter che avete già sentito in un altro episodio, quando, se vi ricordate, quando abbiamo parlato di proteine in un episodio precedente del podcast e l'abbiamo invitata a darci un po' la visione da un punto di vista diverso da quello informatico. Quindi ciao Simona.
Ciao Luca, ciao a tutti. Mi scuso da subito se parlerò troppo in fretta, ma sono particolarmente emozionata, però sono contenta di essere qui a dare una mano a lui.
E non è la sola, in realtà, che è qui con me a parlare oggi, perché anche oggi abbiamo un ospite. E l'ospite di oggi è Mara Marzocchi. Ciao Mara, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao Luca, ciao Simone, grazie a voi di avermi invitato.
Innanzitutto, Mara, ti lascio qualche minuto per presentarti, per dirci un po' di cosa ti occupi, cosa fai, poi affrontiamo meglio tutti i vari argomenti che abbiamo in scaletta durante la puntata.
Sì, grazie. Allora, io sono Mara Marzocchi, co-founder di Codemotion insieme a Chiara Russo, e Codemotion è una community di sviluppatori in cui supportiamo la crescita dei professionisti a vari livelli. Sulla nostra piattaforma si possono trovare dei contenuti di tipo ispirazionale, dei contenuti più educativi, ma anche una piattaforma di talent per fare il prossimo next step per la propria carriera e poi tante occasioni di networking. Siamo anche in contatto con le aziende perché le aiutiamo a entrare in contatto con i migliori talenti, perché ovviamente tutti sappiamo che gli sviluppatori adesso hanno un ruolo fondamentale, perché sono coloro che con la loro profonda conoscenza della tecnologia, con i loro valori, con il loro approccio, riescono veramente a plasmare il mondo e avere un grande impatto su tutti noi.
Perfetto, è un'idea effettivamente molto valida e molto interessante. E, insomma, questa idea di creare eventi per sviluppatori come Codemotion, appunto, da dove, come vi è venuta questa idea? Da dove avete preso ispirazione? Cos'è che vi ha spinti?
Allora, diciamo che Codemotion è proprio fondata su un modello community driven. Questo che cosa significa? Che nasce proprio da una community. Nel 2006 ero una community manager di un Jovers Group Roma, e quello che, diciamo, in quel periodo veniva un po' meno erano degli eventi dove ci fosse tanta attenzione al contenuto, perché magari gli eventi erano un pochino più commerciali, creati da grandi aziende, e allora, visto che il mondo delle community invece era molto attivo, soprattutto in quegli anni era molto attivo anche il movimento Java, ci siamo detti: vabbè, ma facciamo qualcosa di piccolo, però che sia totalmente guidato da noi. E perciò abbiamo iniziato questa sorta di eventi. Dapprima erano distribuiti su tutto il territorio italiano e poi ci siamo concentrati un pochino più su Roma. E all'inizio diciamo che appunto si chiamava Java Day, perché era totalmente incentrato su Java. Questo io lo facevo nel mio tempo libero sacrificando ovviamente notte e weekend. Quando l'evento è cresciuto abbastanza, io non riuscivo più a gestirlo da sola, e allora il caso, proprio le sliding doors, hanno fatto entrare Chiara nella mia vita, e che anche lei ovviamente aveva la passione per la programmazione, la comunicazione, anche lei condivideva gli stessi principi che c'erano dietro il Java Day, e perciò ci siamo, diciamo, unite e abbiamo cominciato a organizzare eventi insieme. Dopo un anno Perciò il nostro primo evento, diciamo, insieme è stato nel 2009-2010. Dopo un anno abbiamo già fatto crescere il progetto facendolo passare da Java Day a Codemotion, cioè abbiamo aperto le porte a tutti i linguaggi e tecnologie, a tutte le community sul territorio. Già all'epoca comunque il Codemotion, prima il Java Day, ma poi il Codemotion in generale, è stato un'idea che piaceva molto, e infatti dei partner ci hanno chiesto di replicarlo dapprima a Madrid, poi a Berlino, poi siamo andati ad Amsterdam, siamo andati in Israele, siamo andati a Dubai, insomma abbiamo girato parecchio. Però diciamo che ancora, quando appunto c'era il primo evento, che era quello all'estero, era quello di Madrid e di Berlino, ancora lavoravamo in altre aziende, perciò era veramente difficile, ormai non riuscivamo più a stare dietro a tutta la macchina, perché vi potete immaginare 1.000-2.000 persone, la location, gli speaker, gli sponsor, cioè era
Non era
impossibile.
banale, certo.
Non era banale, no? E anche perché poi ci cominciavano a chiedere altre attività, sempre riguardo gli sviluppatori, sia gli sviluppatori e sia le aziende con le quali collaboravo. Perciò diciamo che a un certo punto abbiamo buttato il cuore di là dall'ostacolo e abbiamo fondato Codemotion nel 2013. Dapprima ovviamente è stata un'azienda focalizzata soprattutto su eventi fisici, come appunto le grandi conferenze che ho citato prima, ma poi con l'avvento anche del Covid è stato un momento di grande cambiamento. Diciamo che il Covid è stato spiazzante, però noi già avevamo nei piani quello di andare verso una piattaforma online, attività online, perciò non ci ha trovato fortunatamente del tutto impreparati.
Mi fornisci subito l'assist per la domanda successiva, perché appunto volevo fare un po' un attimo un salto indietro di un paio d'anni, tornare al 2020, a quello che per me, per esempio, doveva essere il primo Codemotion, e solo che a marzo 2020 ci si è messo di mezzo il Covid, che ci ha scombinato un po' tutti i piani. E quindi mi dicevi che comunque per voi non è stato troppo complicato, diciamo, riconvertire da evento in presenza a evento online il Codemotion.
Allora, non è stato facile. Io mi ricordo che il 9 marzo, quando praticamente stato dichiarato il lockdown, è stata veramente dura perché avevamo la conferenza, mancavano una manciata, ma veramente di biglietti al sold out, tutta la location, tutti gli sponsor, tutti gli speaker che venivano da parte del. È stato veramente. C'è stato un mese in cui ci siamo piuttosto spaventate su quello che poteva essere. Comunque sia, come dicevo, avevamo già una semi piattaforma su cui facevamo delle sperimentazioni e perciò abbiamo cominciato a sperimentare perché abbiamo fatto il primo evento a maggio su AI Machine Learning. E diciamo che il primo evento magari non è venuto benissimo, però poi, quando poi a novembre abbiamo riniziato a fare tutte le altre conferenze, abbiamo appreso molto da quell'evento, ma anche vedendo altri eventi, insomma, che venivano organizzati, da altre realtà. E da lì abbiamo cominciato a non solo a convertire le conferenze da offline online, ma anche tutte le altre nostre attività. Per esempio i meetup, per esempio i corsi, per esempio gli hackathon, e perciò insomma, ovviamente ognuno di questi aveva delle sue particolarità, però siamo riusciti a convertire la gran parte di tutto quello che facevamo prima, sperimentando, non c'era nessuno che sapeva come si faceva. E perciò sperimentando, sbagliando a volte, imparando, siamo riusciti a gestire il tutto.
E quindi diciamo che trovarvi a gestire così d'improvviso un cambiamento come quello che c'è stato durante il lockdown, a dover convertire tutto da eventi in presenza ad eventi al vivo, qualche modo è stato un modo per crescere, vi ha insegnato un po' a gestire insomma le vostre attività anche in modi diversi, un pochino più flessibili se vogliamo.
Sì, assolutamente sì, infatti diciamo che l'online a noi non dispiace per niente, cioè nel senso che la nostra strategia di crescita sarà basata solo sull'online. Questo non vuol dire che non faremo più eventi fisici, però siamo passati da essere una realtà conferenzocentrica, possiamo dire, o eventi fisici centrica, a una realtà invece che è una piattaforma, perciò ha tutte ormai delle logiche digital che sono lontane da quello che era invece l'organizzare eventi in presenza. Noi adesso offriamo sulla piattaforma, cioè essere passati dal fisico all'online ci permette di offrire agli sviluppatori un percorso unico di crescita. Per esempio gli sviluppatori possono accedere a contenuti di qualità, possono accedere a networking, possono accedere a EduPath e possono, uno degli ultimi prodotti che abbiamo realizzato, che abbiamo lanciato da poco, è la piattaforma Talent, sempre innovata nella piattaforma Codemotion, che praticamente ha lo scopo di fare un match fra le reali necessità e needs degli sviluppatori e desiderata degli sviluppatori e quelle delle aziende, perché molto spesso diciamo c'è un po' di attrito fra queste due figure, perché magari non si riesce a matchare bene, perciò noi vogliamo creare un prodotto che sia dev-centrico, anche questo, e che parta dai bisogni, dalle desiderata degli sviluppatori per andare a agevolare anche le aziende in maniera da creare dei flussi più agevoli per tutti e una condizione anche più rilassata per tutti.
In questi due anni di pandemia sono cambiati gli eventi sia dal punto di vista di chi li organizza sia dal punto di vista di chi partecipa, perché chi partecipa chiaramente potenzialmente oggi può partecipare al meetup organizzato a Berlino comodamente dalla sua stanza. Dalla vostra prospettiva, in che modo avete visto questo cambiamento? Come è cambiato anche il modo di partecipare agli eventi?
Allora, è cambiato moltissimo. Quello che dopo due anni posso dire, ovviamente perché ripeto questa è una condizione nuova che nessuno aveva affrontato prima, quello che posso dire in due anni è che è come se fossero due pubblici diversi, ok? Raramente si intersecano. Cioè quello che intendo è che magari all'inizio c'è stato un momento di maggiore coesione. Però chi va agli eventi fisici, secondo me da tempo ha smesso un po' di andare agli eventi online e chi invece ha preso confidenza con gli eventi online fa fatica adesso a pensare di avere una differente user experience e andare agli eventi fisici. Questi perché sono due modi di vivere gli eventi in maniera totalmente diversa. La maniera di partecipare è diversa, la maniera di proiezione è diversa, la maniera di tempistiche sono diverse. Anche la relazione che tu hai con l'evento è completamente diversa. Il networking è un fattore determinante che da una parte è molto difficile, dall'altra parte invece è abbastanza agevole. Perciò diciamo che ci sono questi due pubblici molto distinti. Per esempio, una cosa che stiamo notando adesso che le community da febbraio ad oggi non può riniziato a fare qualche meetup fisico, diciamo che quelle community che erano switchate all'approccio ibrido, perciò facevano sia l'evento diciamo più in presenza e poi quello online, adesso stanno avendo un po' di difficoltà con l'evento ibrido perché c'è una diversa dinamica. Le persone che prima venivano agli eventi fisici, magari erano già, per esempio, una banalità, erano già fuori per lavoro, ok? Perciò magari finivano alle 6 di loro lavoro in ufficio e poi prendevano, si avviavano verso i meetup dove trascorrevano un'oretta e mezza ascoltando un talk tecnico e poi facendo del sound networking con altri sviluppatori. Adesso questa cosa è più difficile perché tante persone non stanno più andando giustamente in ufficio, ma stanno facendo remote working e perciò si stanno instaurando tutta un'altra serie di dinamiche che ancora non si sa bene come evolveranno, perché ovviamente nessuno sa quello che succederà e mai come adesso il futuro è una pagina bianca perché nessuno sa.
Sì.
Anche perché in pratica è come se avessi già risposto ad una cosa che avevamo in mente di chiederti proprio a proposito della fruizione, insomma, di questi eventi anche online. E una cosa che si nota anche indipendentemente da questi eventi che voi organizzate è che un po' come se le persone si fossero un po' impigrite, come se ci si fosse un po' abituati a dire vabbè, non c'è bisogno che mi sposto, posso usufruire di qualsiasi cosa stando comodamente davanti al mio PC, e questo riguarda un po' tutto.
Allora, sì e no, cioè nel senso che gli eventi, quello che ho notato io è che all'inizio, da febbraio, marzo, maggio, già a maggio le cose erano un po' diverse, sono cominciate a cambiare. Adesso vedo che agli eventi fisici, soprattutto quelli diciamo un po' più grandi, le persone partecipano e partecipano con piacere. Questo ti posso dare anche un riscontro sia diciamo dai feedback che sento in giro, ma anche dal fatto che per esempio noi abbiamo aperto le iscrizioni per la conferenza che andremo a fare il 18-19 novembre a Milano. Rifaremo una conferenza fisica. Non perché vogliamo riniziare a tamburo battente a rifare eventi fisici, ma perché comunque l'evento fisico permette alla community di riunirsi anche anche fisicamente, perciò questo è importante. Abbiamo chiuso il blind ticket, praticamente abbiamo già venduto il 70% dei biglietti disponibili, perciò insomma diciamo che c'è tanta voglia di tornare. All'inizio era un po' è stato un pochino più c'era forse un pochino più di sospetto, però adesso le persone stanno tornando a dare fiducia e a comprare e partecipare agli eventi.
Quindi percepisci questo desiderio di ritornare ad interagire fisicamente dal vivo, di ritornare, usiamo un termine un po' banale, di ritornare alla normalità, ecco.
Sì, anche se come ti dicevo, noi non smetteremo di fare attività online, anzi punteremo soprattutto su questo, perché appunto l'evento fisico o l'evento, diciamo il meetup, via dicendo, ti permette di essere a contatto con la community solamente in quel momento particolare, che è una condivisione molto forte, ha un valore grandissimo, però è un solo punto di contatto durante il ciclo di 2-3 mesi, okay? Poi magari ti fai un altro e poi un altro ancora. Ma invece una piattaforma online ti permette di essere a contatto con la community costantemente, perciò tu offri costantemente diciamo il meetup, i contenuti della conferenza, le mentorship, i corsi, perciò diciamo che è un ecosistema che con gli eventi fisici, da una parte non dico che sia impossibile, ma è molto molto faticoso e funziona solo su piccole scale. Gli eventi online hanno tantissimi benefici, per esempio c'è un abbattimento di costi che è incredibile, un abbattimento di di effort, non devi pensare alla location, non devi pensare al catering e mille altre cose, ma anche le cose più banali, cioè lo speaker è più facile da gestire perché non perde il non è che ti chiama perché non trova la location, non trova il computer, non trova l'albergo dopo la cena speaker alle 3 di notte, perciò insomma
c'è anche la possibilità di avere speaker magari che non arriverebbero al meetup locale, non lo so, dove magari ci stanno 20 persone, lo speaker che arriva da oltreoceano non ci viene, magari in questo caso c'è la possibilità.
Assolutamente sì, perciò diciamo che ha una serie di vantaggi notevoli e ovviamente gli eventi fisici sono importanti, assolutamente, però noi continueremo a rimanere su una piattaforma di base digital e con tutta una serie di prodotti e servizi che alcuni già li stiamo offrendo, alcuni sono in via di test e altri diciamo ce l'abbiamo in mente, cioè abbiamo un cesto pieno di idee, insomma.
Credo sia la scelta migliore che potete fare, anche perché io ti parlo da assolutamente non addetta ai lavori e anche seguendo magari per curiosità quello che fa anche Luca, così certe volte rimango anch'io ad ascoltare cose di cui non capisco assolutamente niente, però riesco magari a trovarci qualche spunto interessante e dire però guarda un po', magari può essere carina questa cosa. Quindi paradossalmente ampliate tantissimo il vostro pubblico, rendendo anche più fruibili insomma questi eventi in questo modo.
Infatti un'altra cosa che l'evento dal online permette, ma tutte le attività online, non solo l'evento, diciamo, è l'inclusione, perché veramente tu arrivi a... non c'è barriere, insomma. Forse l'unica barriera è il digital divide, però diciamo che... probabilmente è quello, perché serve la connessione internet e il computer. Perciò sì, assolutamente essere online sarà sempre la nostra strategia, perché ovviamente poi abbiamo anche cambiato posizionamento. Come dicevo prima, Codemotion prima era una realtà conosciuta soprattutto per la conferenza e che ovviamente ed è ancora un'esperienza molto molto coinvolgente, in questi 2 anni e mezzo abbiamo sviluppato veramente una quantità di contenuti, di attività, di format ingaggianti totalmente online. E questo diciamo che ci dà degli ottimi risultati, perché costantemente riusciamo a dare valore alla nostra community, non solamente quelle 3-4 volte che serve tempo e effort per organizzare una conferenza fisica.
Mi hai dato un attimo uno spunto per pensare a una cosa, magari non so se già avete dei dati al riguardo, se invece è una cosa che può essere utile pensare. Secondo te quante persone di quelle che si sono avvicinate alle conferenze o ai meetup nel momento in cui erano online e che magari prima non avevano mai partecipato a qualcosa in presenza, perché banalmente non era nella stessa città, magari ti trovi in un paese e non nelle vicinanze non c'è nulla di interessante, oppure magari perché non ci avevano voglia di dedicarsi a queste cose, nel momento in cui hanno avuto tempo magari se ne sono seguite online, adesso gli è piaciuto, quanti secondo te parteciperanno agli eventi in presenza?
Allora, secondo me non molti, perché però magari alla fine della conferenza magari ci possiamo rincontrare e condividere dei dati, perché come ti dicevo prima c'è un po' una divisione di target. Secondo me questi eventi che ci sono diciamo, in questo periodo sono così partecipati perché appunto ci sono le persone che prima partecipavano e che adesso hanno voglia di ritornare. Dopo diciamo dei mesi, da febbraio, marzo, aprile, un po' così, che ancora hanno preso un po' le misure poi comunque sono tornati. Secondo me non ci saranno tanti new user, diciamo così, nuovi partecipanti, però vedremo un attimo quello che succederà.
Sì, sì, ok. Immaginavo una risposta di questo tipo in realtà. E ora, cambiando un po' argomento, ma non troppo in realtà, volevamo parlare anche di un altro tema che è importante, di cui si parla molto al giorno d'oggi, che è il problema del gender gap nel mondo STEM, quindi nell'ambito di informatica, delle discipline diciamo più scientifiche, se vogliamo, informatica, matematica, fisica. È un problema che riguarda sia il mondo dell'informatica ma anche queste altre discipline. Come viene visto questo problema dal vostro punto di vista?
Allora, le tematiche di diversity inclusion sono delle tematiche che da sempre ci toccano. Ovviamente ci hanno toccato più una persona, a me e a Chiara, perché entrambe abbiamo passato da sviluppatrici, perciò insomma abbiamo vissuto in prima persona. Diciamo che adesso è proprio un momento molto critico, perché dai recenti studi è emerso che prima della pandemia avevano calcolato che per colmare il gender gap nelle posizioni tecnologiche sarebbero serviti circa 99 anni, perciò tutte queste generazioni. Invece adesso servirà una generazione in più, perché il nuovo calcolo dopo la pandemia è 135 anni, perciò diciamo che servirà una generazione e mezzo in più per arrivare alla parità. E questo diciamo che è un dato secondo me super allarmante, perché ovviamente mette bene in luce quello che è successo con la pandemia, che ovviamente quando l'economia diciamo ha risentito di tutti questi influssi negativi, abbiamo le prime fasce diciamo che hanno risentito di questa problematica sono state le donne in STEM. Diciamo che il problema c'è da sempre, veramente non da sempre, perché come saprete diciamo che questo gender gap si è creato soprattutto dal 1980 in poi, ma attualmente la situazione è piuttosto grave. Le statistiche dicono che la percentuale di donne sviluppatrici, di donne ingegnere nel mondo, ci sono vari dati, ma comunque si attesta fra il 10 e il 20-25%, comunque molto 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 basso. E questo diciamo che è qualcosa su cui noi dobbiamo fare conti. In Italia questo problema della diversity secondo me è sentito, però non quanto gli altri paesi. Noi abbiamo avuto appunto organizzando conferenze negli altri, soprattutto anche in Nord Europa, ma anche già la Spagna stessa, hanno una sensibilità su questa tematica che è molto più forte della nostra. Noi come avendo diciamo avuto la possibilità di lavorare con l'estero, abbiamo attuato delle best practices che poi abbiamo riportato anche in Italia, ovviamente. Per esempio, una banalità, però è una cosa che quando abbiamo iniziato a farla noi ancora in Italia si faceva poco, era il codice di condotta, cioè è un codice a cui tutte le persone che partecipano a un evento, sia offline che online, o che partecipano a una community, devono rispettare. Non sembra uno strumento banale, ma è uno strumento molto forte, perché permette di stabilire un codice su quello che sono i valori che devono essere sempre in primo piano quando vengono organizzate determinate attività. e su cui la community che organizza queste attività si riconosce. È anche quello che ti permette, una volta che magari ci sono dei comportamenti non appropriati, di dire: ok, non hai rispettato il codice, perciò non sei più gradito in questo evento, in questa community, e via dicendo. Questo diciamo che è uno strumento molto semplice, ma che permette di far sentire anche le donne, ma diciamo tutte le categorie diciamo meno rappresentate, attenzionate del che c'è cura nell'averli, nel farle sentire bene, nel far sì che l'esperienza sia positiva, perciò insomma che c'è attenzione a tutto. Per esempio, un'altra cosa molto banale, ma che è anche questa, si fa ancora fatica in alcune volte, è avere sempre delle opzioni almeno vegetariane, non dico vegane, ma almeno vegetariane. Sembra una banalità, ma non lo è. Oppure avere nel catering, quando si fa magari un meetup, invece della sola birra, avere anche la Coca-Cola, perché non tutti bevono la birra. Sono una serie di cose che bisogna farci attenzione.
Tante piccole attenzioni da rivolgere un po' a tutti. Uno magari si immagina, adesso la vedo dal mio punto di vista, ti ripeto sempre un pochino dall'esterno, a un evento per sviluppatori, ti immagini i soliti, la figura del nerd un po' così, e non pensi nemmeno che ci possano essere anche magari donne sviluppatori, oppure categorie diciamo non rappresentate, non molto rappresentate. Quindi in qualche modo tutte queste cose che mi dicevi, come questo codice di comportamento, così, sono in qualche modo piccole attenzioni che rivolgete anche a loro, forse per invogliare più quanto più persone possibile a partecipare a questo genere di eventi. Però c'è una cosa che penso che si noti, l'avrei notata tu per prima, che c'è effettivamente una discrepanza tra uomini, donne o ulteriori altre categorie. E vabbè, si vede, è palese, anche vedendo semplicemente gli iscritti alle varie facoltà universitarie come informatica, matematica, fisica, e questo penso sia una cosa che voi percepite ancora di più quando organizzate questi eventi. Ecco, cioè, oltre a questo il codice di comportamento, così, c'è qualche linea di condotta, diciamo qualcosa che si potrebbe fare per sensibilizzare maggiormente su questa cosa, o qualcosa che avete in mente?
Allora, come Codemotion abbiamo fatto tantissime attività e anche adesso le stiamo facendo partire altre. Diciamo che abbiamo abbastanza ben chiare quali siano le attività da fare per ridurre questo gender gap. Diciamo che adesso siamo anche in un momento positivo, in quanto si stanno affacciando al mondo lavorativo la famosa generazione Z, che è una generazione che è nata digitale, si chiamano nativi digitali. Perciò già questo diciamo che permetterà alle ragazze di essere già più in confidenza con la tecnologia rispetto alle generazioni precedenti. Perciò io ho grande fiducia in questa cosa.
Vabbè,
al di là di questo, diciamo che ci sono sì tantissime accortezze che si possono fare. Diciamo la prima è quella di combattere gli stereotipi. Gli stereotipi possono essere sia legati al fatto che le donne sono meno portate per queste diciamo discipline, ma anche come dicevi tu, no, prima, il nerd, ok? Quello è uno stereotipo, perché in realtà anche questa cosa, no, che si dice il nerd, lo sviluppatore, la persona solitaria, la persona che parla solo di tecnologia, che non vede altro che linee di codice, questo meccanismo lo dobbiamo scardinare, perché in realtà lo sviluppatore non è questo. Lo sviluppatore è una persona creativa, è una persona che gli piace socializzare, è una persona che crea tutti i giorni qualcosa di nuovo, è una persona che ha un grandissimo potere, cioè quello di modellare veramente il mondo, perché con un software cambi la vita alle persone. Perciò è anche un lavoro di grande responsabilità adesso, perché con tutte le dinamiche relative all'intelligenza artificiale, perciò insomma diciamo anche alla pericolosità che possono avere questi tipi di algoritmi che sono che hanno dei bias molto molto profondi. Una banalità, però se non possiamo lasciare che tutti i software gli algoritmi di intelligenza artificiale vengano sviluppati da uomini, perché ovviamente gli uomini, ma è normale, ma cioè non c'è nulla di strano, lavorano su quello che conoscono, ok? Perciò ovviamente lavoreranno su, anche se cercano di essere più open mind possibile, però hanno dei limiti proprio di conoscenza, di esperienza, perciò bisogna creare dei team il più possibili misti, il più possibili diversi, perché in questa maniera si crea veramente un software di grande valore, oltre al fatto che ci sono anche degli studi che hanno dimostrato che nelle aziende dove c'è una grossa componente femminile anche i ricavi sono molto molto maggiori, circa si parla del 27%, perciò non di non di bruscolini, insomma. E non so se ho risposto alla tua domanda, mi sa che a un certo punto ho deviato, però spero comunque che sia stata utile.
Ed è comunque molto interessante quello che dici, anche il fatto di coinvolgere, di riunire insomma in qualche modo lavoro femminile, lavoro maschile, prospettive di lavoro diverse, modi di pensare diversi, e quindi è anche questo un modo per crescere, per avere risultati sempre migliori e sempre più spendibili probabilmente.
Allora, assolutamente sì, ci sono delle cose che possiamo fare noi e ci sono delle cose che possono essere fatte a livelli un po' superiori, cioè con livelli superiori assolutamente anche delle linee guida governative su magari far avvicinare subito nelle scuole elementari o medie i ragazzi tutti sia femmine che maschi alle discipline digital, perché ovviamente questo è un grande valore, anche perché dovrebbe essere palese a tutti che lo sviluppatore le sviluppatrici sono veramente il lavoro del futuro, cioè ci sarà sempre più bisogno di questa categoria di professionisti, perché già adesso c'è una carenza di sviluppatori che è impressionante. I dati del 2020 e probabilmente adesso saranno anche vecchi quelli che sto per dire, parlavano di 1 milione di posti vaganti all'anno contro un'offerta di 400.000 nuovi sviluppatori l'anno, ok? Perciò siamo il divario è abbastanza grande. E però diciamo che non solo a livello governativo, non solo noi possiamo fare delle piccole accortezze come il codice di condotta o il o altre piccolezze, ma soprattutto le aziende devono facilitare l'ambiente per le sviluppatrici. Questo perché un dato che a me è sempre impressionato è che già ci sono poche donne sviluppatrici. Quando poi le sviluppatrici entrano in azienda, c'è un altissimo tasso di abbandono entro il primo anno, e questo è impressionante, perché magari l'azienda applica delle politiche per farle entrare, però poi si blocca lì e non crea l'ambiente perché queste sviluppatrici possano crescere e dare valore veramente all'azienda. Che cosa intendo? Magari c'è un ambiente tossico, magari non c'è un work life balance adeguato, magari non c'è una disparità di salario o una disparità di crescita di carriera. Perciò sono tutte cose che non facilitano la permanenza delle donne sviluppatrici che tanto hanno faticato per arrivare là e poi si trovano in un ambiente che continuamente le mette degli ostacoli. Perciò questo, insomma, sono tutte dei dati che ci dicono che questo problema va proprio affrontato da tantissimi punti di vista diversi. Non c'è un unico punto per cui focalizzandoci su uno questa cosa si risolve. Magari ce ne sono di più importanti, però c'è è un ecosistema.
Sì, diciamo che da questo punto di vista penso che ci sia molto da lavorare, e quello che fate anche cercando di far sentire un po' tutti quanti a casa nel momento in cui partecipano a un evento di questo tipo è sicuramente un piccolo passo, diciamo, dal vostro punto di vista, che per chi effettivamente poi partecipa alla conferenza e si sente diciamo incluso, comunque si sente di partecipare senza sentirsi messo da parte in qualche modo, è una cosa che penso che faccia piacere. Ma una domanda che forse un po' qualche motivo l'abbiamo già visto quando hai parlato nelle domande precedenti. Secondo te qual è la motivazione principale per cui non ci sono troppe donne in questo mondo?
Allora, come vi dicevo prima, fino al 1980 le donne erano circa il 40% della forza lavoro nel mondo tech, specialmente negli Stati Uniti, perché ovviamente...
Questa cosa, adesso che l'hai detta, mi ha ricordato una cosa che ci avevano detto all'università, di una professoressa che ci aveva detto che quando si era iscritta lei erano metà donne e metà uomini a informatica, mentre quando mi sono iscritto io, ho cominciato io, forse eravamo il 90% uomini, 10% donne, forse, ma...
Chiara, che ha fatto ingegneria, nel suo corso di laurea erano 3 donne.
Sì, okay. Ma più o meno i numeri erano quelli anche da me.
Allora, diciamo che appunto fino al 1980 la forza lavoro femminile era abbastanza, forse non al 50%, ma comunque i numeri erano ben di più alti. Ma cosa è successo nel 1980? È il personal computer, uno. Due, c'è i film, movie del tipo War Games, tutte queste cose qua, e poi c'è stato un grandissimo cambiamento nel mondo dello sviluppo del tecnologico, che è stato il fatto che da una logica di hardware siamo passati a una logica di software. Allora, parto dal primo, ok? Il personal computer. Il personal computer, che è veramente uno degli oggetti che ha rivoluzionato tutto, tutti i lati positivi che ha avuto, ce n'ha avuto uno negativo, cioè quello che quando praticamente veniva venduto come un giocattolo per uomini, cioè un giocattolo per divertirsi a casa, ok? Ci sono proprio delle pubblicità storiche su questa cosa. Perciò già quello ha cominciato a lavorare nella cultura nella cultura di massa, che quello era un oggetto per uomini. Dopodiché, perché appunto probabilmente gli uomini avevano una capacità d'acquisto maggiore, perciò insomma non è che Mad Men ha insegnato che nulla veniva fatto per caso. E questa è una cosa. Poi c'è il fatto che appunto dicevo che siamo passati da una logica di hardware a una logica di software. Che cosa intendo? È che appunto anche grazie al personal computer, ma diciamo in generale, prima il mondo dell'informatica era molto basato sull'hardware, e l'hardware era una cosa che era più lasciata agli uomini rispetto alle donne. Quando si è cominciato, diciamo, a fare questa transizione, cioè a focalizzarci maggiormente sullo sviluppo di software, praticamente gli uomini che erano i capofamiglia, perciò diciamo coloro che dovevano assolutamente essere impiegati, avere un impiego, essere coloro che sostenevano la famiglia, perciò avevano la priorità su alcune cose, hanno cominciato a migrare dall'altra parte, e ci sono sempre stati meno posti per le donne. In più c'è stata tutta una valanga di film in quegli anni che raccontavano, che hanno fatto poi veramente lo stereotipo del programmatore, ma anche del ragazzino nerd che veramente gioca con il computer, si connette con la NASA, insomma tutte queste cose che fanno sì che sempre di più si è pensato a un lavoro, diciamo, tutto quello che la tecnologia, sempre più un lavoro legato al mondo maschile. Questi stereotipi sono veramente durati tantissimo e adesso speriamo che la generazione Z dia i suoi frutti, insomma.
Sì, in effetti, da come la poni, si vede che è anche, insomma, questa dispercezione così è ancora più evidente. Però la cosa che mi incuriosisce è vero che soprattutto in altri paesi, come citavi tu la Spagna, si sta cercando di rimediare a questa discrepanza, insomma, a questo gender gap. Però secondo te in Italia da quando si dovrebbe partire? Cioè già dalle scuole, già cercando di promuovere un nuovo modo di avvicinarsi alle materie scientifiche? Perché magari ci sono anche molte ragazzine che non ci pensano nemmeno ad intraprendere studi in questo tipo di ambito. Non ci si, forse per, non so, per uno stereotipo sociale o non so. Pensate che ci possa essere qualcosa su cui agire, cambiamenti sociali proprio da intraprendere?
Allora, come dicevo, è una concausa di input che deve essere data. Bisogna partire, uno dei punti da cui partire è le famiglie. Le famiglie ovviamente sono il primo, ambiente dove questi stereotipi si creano. Io mi ricordo ancora, noi facciamo tantissime attività in passato avevamo anche una scuola che si chiamava Codemotion Kids, che insegnava robotica, elettronica e creative learning ai ragazzi e ragazze dagli 8 ai 19 anni. E praticamente mi ricordo che in una attività di una bellissima fiera che c'è a Roma, che è la Maker Fair, c'era tutto un padiglione dedicato proprio a avvicinare i bambini alla tecnologia, e noi avevamo un booth là molto, molto grande dove, insomma, spiegavamo un po' le attività e stavamo raccogliendo le dichiarazioni di interesse per dei corsi che erano in partenza, e tantissime famiglie che si avvicinavano, famiglia composta da figlio e figlia, facevano preiscrivere solamente il figlio e non la figlia, perché la figlia aveva già danza, la figlia aveva già piano, la figlia aveva già questo e quest'altro, ma anche il bambino aveva già calcio, aveva già violino e altro, però... E per fare questo, per combattere un po' questo divario, ovviamente bisogna partire dalle famiglie, come ho suggerito prima, ma anche le scuole possono fare tanto. Per esempio, ormai tantissime scuole hanno dei progetti di educazione digitale, programmazione. Uno dei progetti che stiamo varando proprio in questi mesi è un progetto che praticamente punta a creare una grande community di future donne ingegnere in Italia, un po' ambizioso, però diciamo che bisogna pensare grande, e praticamente è un progetto che farà sviluppare un software per il metaverso a delle ragazze dai 16 anni in su delle scuole superiori, e l'intento non è solo quello di farle avvicinare alla tecnologia, perché ci sono tantissime, diciamo, iniziative, e anche noi l'abbiamo fatta in passato, di giornate magari in cui le ragazze costruivano la loro prima app grazie a, diciamo, a dei software che ci sono che lo fanno fare. E è assolutamente un primo passo, però se vogliamo veramente che dargli almeno una vera speranza di fare un passo verso queste facoltà, e poi Luca, insomma, tu diciamo che sei studente di ingegneria, lo sai particolarmente, bisogna fare più di una giornata. Perciò quello che noi tenteremo di fare è fargli creare un vero software, perciò fargli vedere vari passaggi. Lo faremo su con una tematica, insomma, su un ambiente virtuale, perciò anche una tematica che in questo momento ovviamente è vicina a loro, perché comunque sia il metaverso è qualcosa di stimolante. E quello che cercheremo di fare è anche di portare delle testimonianze di ragazze che frequentano questo tipo di università e che perciò ovviamente sono vicine a loro. Non li vado a presentare la D della mega società, perché ovviamente è un role model che è troppo distante da loro in quel momento. Poi magari tra un po' ovviamente andrà anche bene, e poi cercheremo anche di creare delle sinergie con delle università, in maniera che dei rappresentanti dell'università possano raccontare un po' come funziona la didattica, il percorso all'interno dell'università, e così diciamo aiutarle ancora di più a fargli fare veramente un pensiero per andare verso...
Molto banalmente, fare capire di cosa si tratta, cioè vedere che ti immagini una facoltà di informatica, sì, ma in che consiste, quali saranno gli esami che dovrò dare, alla fine che cosa ne sarà del mio futuro. Molto banalmente spiegare in maniera chiara quello che si fa e che cosa ti porterà ad essere. Quindi...
Questo è un problema, per esempio, che c'è anche in generale credo anche con tutte un po' le facoltà di informatica, perché anche da noi... c'era tantissima gente che si iscriveva perché pensava che sarebbe andata a fare videogiochi il mese dopo. E quindi forse manca proprio anche lo spiegare bene cosa effettivamente è, cosa potrai fare e cosa andrai a studiare in quegli anni, insomma.
Assolutamente sì, che non è una cosa semplice, ovviamente.
No, certo, certo.
E non è per tutti, però... ci sono tantissimi esempi di ragazze che l'hanno fatto, lo stanno facendo e possono essere veramente dei role model per far vedere che è possibile. Fra l'altro leggevo una statistica di Hacker Rank di qualche mese fa, credo, non lo so, mi ha fatto sorridere, perché sapete, su Hacker Rank si riescono proprio a capire, basandosi sul sesso, quali sono le tecnologie anche abbinate a diversi sessi. Perciò è divertente questa cosa, perché si vedeva che le donne lavorano un po', sono più portate rispetto, ma di poco, su Java e JavaScript, sono un pochino più portate per quello, ma c'è uno sbalzo enorme su R, perché R è una cosa relativa all'intelligenza artificiale, perciò è una cosa più, diciamo, più nuova, e su delle tematiche che si stanno aprendo adesso e che sono molto interessanti per... anche per appunto delle ragazze che vogliono confrontarsi con delle sfide nuove e veramente di impatto, no? Cioè qualcosa che veramente crea un impatto sulla società, come dicevo all'inizio.
Sì, allora, siamo quasi in chiusura. Come ultima domanda, abbiamo lasciato quella un po' più divertente forse, parliamo un po' del prossimo Codemotion, dell'evento che ci sarà, come hai anticipato, a ottobre, 18-19 ottobre, Milano. Ci ho dato anche già un piccolo spoiler su questo evento che farete, proprio per destinato agli speaker, che devo dire è davvero interessante, e mi piacciono molto questi eventi, ma anche queste iniziative in cui si fa un po' da mentore per cercare di portare persone a parlare in pubblico, comunque diventare degli speaker. Sei più emozionata o più impaurita per il Codemotion di Milano?
Ma io non vedo l'ora, cioè nel senso che assolutamente sono molto contenta di poter incontrare la community, di rivedere ancora quell'espressione nei loro volti, quell'energia, quel chiacchiericcio davanti a un caffè, cioè proprio non vedo l'ora di tornare là e di anche di sentire speaker internazionali, perché cioè, questo è un grossissimo valore aggiunto poter parlare con loro dal vivo, c'è proprio la community, no? Cioè, non vedo proprio l'ora di rincontrarla. E sarà un evento più piccolo rispetto al Codemotion Milano del 2019, che veramente aveva 2500 persone, però dobbiamo anche un attimo prendere un po' le misure, ma anche soprattutto vogliamo creare qualcosa di diverso rispetto a prima, perché comunque in questi 2 anni e mezzo, anche a noi, dopo 2 anni e mezzo, anche a noi ci piace sperimentare, perciò avremo delle cose che stiamo anche costruendo con il nostro DevRel Francesco Sciuti, che ci stiamo un po' divertendo a creare dei format nuovi e interattivi, però su questo non posso fare spoiler, se no veramente già ho spoilerato il wannabe. E perciò, insomma, questo è un po' il quanto stiamo veramente cercando di fare qualcosa il vecchio, ma con qualcosa di nuovo, spingendo tantissimo sul networking e sull'interattivo, perché dopo 2 anni e mezzo che non ci si vede dal vivo, i contenuti sono importantissimi, però anche il networking è una priorità.
Sì, forse diciamo che è anche la parte più importante dell'evento, nel senso che il talk, ok, magari impari qualcosa, ti dà un puntatore a qualcosa che puoi magari andare a rivedere quando sarai a casa, però il parlare con persone che fanno la stessa cosa che fai tu, che hanno gli stessi interessi, è qualcosa che non fai normalmente, no? Quindi quello secondo me è la parte più bella della conferenza. E io l'ho scoperto, diciamo, tardi, nel senso che io ero uno di quelli che andava ai meetup, stava lì solo, un po' timido e evitava troppi contatti, quindi... E quando però mi sono reso conto che era una cosa, a un certo punto mi sono reso conto che era molto più importante quello del meetup stesso, quindi...
Assolutamente sì, avere un network di persone che ti sostiene, con cui puoi parlare, che ha le tue stesse challenge, è fondamentale, assolutamente.
Allora, visto che stiamo per chiudere, Codemotion abbiamo detto Milano torna 18 e 19 ottobre, ci sono ancora i biglietti disponibili, mi sembra, giusto?
Sì, ci sono ancora. Sì, ci sono ancora.
E c'è anche la Call for Paper ancora aperta, giusto? Fino al...
La Call for Paper è ancora aperta fino, penso, all'8 luglio, okay, se mi ricordo bene.
Non so se questo episodio uscirà prima o dopo, comunque.
Vabbè, non c'è nessun problema. E sono... Chiunque voglia venire a trovarci sicuramente troverà un ambiente friendly e stimolante, ma comunque sia... Per chi non può venire, sulla nostra piattaforma ci sono comunque tutto un percorso di contenuti che permetterà di entrare in contatto con altri sviluppatori, con gli expert e via dicendo. Perciò c'è proprio un percorso di crescita, perché appunto la nostra mission è quella di creare una community per la crescita professionale degli sviluppatori, che non è solo il contenuto, ovviamente, ma si basa anche su proporre la giusta job opportunity, creare networking e via dicendo. Perciò, insomma, è un ecosistema completo.
Quindi, Mara, grazie ancora per il tempo che ci hai dedicato per questa intervista. Abbiamo toccato tanti temi molto interessanti, abbiamo parlato anche un po' di Codemotion, cerchiamo... magari ci rivedremo anche proprio a Milano.
Sì, assolutamente. Assolutamente, ci vediamo a Milano, comunque sia, la nostra piattaforma è sempre disponibile, potete trovare dei contenuti per formarvi, dei contenuti per ispirarvi, una piattaforma di talent per trovare il prossimo passo per la vostra carriera, e perciò vi aspettiamo su Codemotion.
Grazie anche a Simona che mi ha accompagnato in questo episodio in cui altrimenti sei rimasto solo.
È stato un piacere essere qui con voi.
E per gli ascoltatori ci sentiamo la prossima puntata, no, la prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!